Debora, preparati che appena finisce il lockdown, che riaprono i ristoranti, sei prenotata, per una bella cacciola io e te in quel ristorante che ti ho già detto precedentemente. Guarda, ti porto anche la campanella, così ogni mezz'ora te la suono. E tu mi dici le notizie di borsa. Wow, che libidine! Ciao a tutti!
Di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Tu che sei innocente, tu che non hai fatto niente, tu che ti lamenti perché ti hanno imbrogliato, allora adesso senti, tu andrai in prigione, in prigione, in prigione.
E buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, da parte mia, da parte anche di Claudia Schiattoni, in assistenza in redazione ad Andrea Roccabella, in assistenza tecnica questa mattina. Cominciamo con questo divertente pezzo di Edoardo Bennato per introdurre la prima notizia del giorno. Allora, attenzione a comprare casa perché possono esserci delle sorprese se non si fa un sopralluogo adeguato. Può capitare magari di appunto acquistare un'abitazione nella convinzione che sia tranquilla, poi magari ci riscopriamo ad avere dei vicini di casa particolarmente molesti e rumorosi, oppure che ne so, ci avevano detto che il bagno era totalmente ristrutturato, invece ecco che entriamo in casa e le tubature fanno difetto. Che cosa è successo negli Stati Uniti? Allora, il sito di annunci immobiliari Realtor.com ha messo in vendita un cottage del 1880 situato nella cittadina di Guildhall in Vermont, tra l'altro uno stato con dei paesaggi stupendi, memorabili, 4 stanze da letto, 2 bagni, tanto verde intorno, per $149,000, circa €120,000. Un'ottima occasione a quanto pare, ma nella parte finale dell'annuncio compare un'informazione davvero inquietante, quindi diciamo che non è poi una sorpresa perché l'annuncio lo descrive piuttosto bene lo stato dell'immobile. L'edificio include un carcere abbandonato, 7 celle che insieme costituivano l'ex prigione della contea di Essex, chiusa poi nel 1969. La casa fu costruita attaccata alla prigione, fungeva da residenza per il carceriere. Ora le sbarre, i letti e i bagni arrugginiti verranno acquistati insieme al resto della casa. Ci si potrà fare magari un piccolo museo e così, grazie anche agli introiti, magari si potrà pagare il mutuo per l'acquisto di questa abitazione. Succede negli Stati Uniti. Ma di cosa parliamo noi questa mattina? Anche questa di oggi è una trasmissione ricorrente nella prima parte dell'anno, io la faccio da sempre, da quando conduco da tanti anni Salva Danaio, poi ho fatto Cuore Denari con Nicoletta Carbone, adesso Due di Denari con Mauro Meazza. All'inizio dell'anno ci dobbiamo occupare delle battaglie delle associazioni dei consumatori. Cosa è successo nell'anno che si è chiuso, come si apre l'anno naturalmente, quali saranno le nuove battaglie, e visto che viviamo dei tempi inediti sarà effettivamente interessante capire quali sono le iniziative che intraprenderanno quest'anno le organizzazioni dei consumatori che hanno dovuto aprire come non mai lo scorso anno i propri sportelli per fornire ogni consulenza possibile ai cittadini. Ne avremo 3 questa mattina, cercheremo di parlare di ogni settore possibile e quindi io vorrei anche coinvolgervi quanto più possibile quest'oggi, se vorrete all'800 24 00 24. Voglio sapere nel 2020 come, perché, quando, in quale occasione, per quale necessità vi siete rivolti ad uno sportello di un'associazione dei consumatori, siete stati accontentati, quale battaglia avete intrapreso contro l'operatore delle telecomunicazioni, con la banca, con il proprietario di casa che non vi voleva abbassare la rata dell'affitto, il canone appunto dell'affitto, perché anche quello è stato un grande terreno di interesse per le associazioni dei consumatori. È saltato un viaggio e il tour operator non vi vuole rimborsare, tutta la polemica sui vari voucher che sono circolati in questi mesi, che continuano ancora a circolare, tanti i campi di gioco per le associazioni dei consumatori. Diteci dove avete giocato voi, quale avete praticato voi. Vi ricordo ancora 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. in diretta, 349-238-6666, il numero per i vostri messaggi, messaggi che riceviamo volentieri anche su WhatsApp, e quelli vocali ci fanno sempre particolarmente piacere perché vivacizzano non poco il nostro programma. Se non ricordo male, Claudia, oggi ritorniamo anche su Facebook Live, e quindi vi ricordo che siamo anche lì. Per fortuna che mi sono truccata stamattina, perché non sapevo che saremmo ritornati anche sul social network. Saluto Mauro Meazza e Marco Lombardo, che prima o poi torneranno anche loro con me a costituire il team ufficiale della trasmissione, anche se io sono ben contenta e serena anche in questo periodo, naturalmente. Quindi Claudia, è solamente una un rito che va rispettato, quello del saluto ai titolari del programma. Detto questo, dopo tutte queste sciocchezzuole, partiamo con le notizie in breve di oggi.
Drin drin, edicola risparmio.
Abbiamo l'ennesimo rinvio per la partenza della lotteria degli scontrini. Per la verità questo rinvio non ci colpisce più di tanto, perché soprattutto i commercianti lo chiedevano a gran voce. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto mille proroghe, ora la proroga è ufficiale almeno fino al fine febbraio, ma ci si aspetta comunque un provvedimento dall'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane. Il rinvio è stato stabilito per permettere ai commercianti di avere il tempo per aggiornare i registratori di cassa. Lo chiedevano appunto a gran voce, sono stati almeno momentaneamente accontentati, anche se non ricordo male il mondo del commercio chiedeva un rinvio un po' più lungo. In attesa della data di partenza della lotteria, sappiamo che di sicuro le estrazioni saranno solo per gli acquisti fatti con mezzi di pagamento tracciabile. Per partecipare alla lotteria occorre richiedere il proprio codice lotteria tramite il portale servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it/codice lotteria, che si dovrà poi comunicare appunto ai commercianti in fase di acquisto. Ma insomma, poi per tutte le istruzioni noi ci torneremo certamente quando sarà il momento. Intanto sappiamo che abbiamo il rinvio, come chiesto dai commercianti. Volevo segnalarvi invece una notizia che riguarda, poi ritorneremo sul mondo dei consumi e dei nostri rapporti con il mondo del commercio, dei servizi, eccetera. Volevo segnalarvi invece una pagina del Sole 24 Ore che a me piace particolarmente, perché sapete che sono appassionata dei mercati finanziari, quindi facciamo un pre-investire informati di giovedì. C'è la prima puntata di una serie di pezzi che analizzeranno il mondo dei mercati finanziari con tutte le notizie che imperversano in questi giorni. La prima puntata porta la firma di Moria Longo. C'è vita dopo la morte del reddito fisso, quattro modi per investire senza BOT, senza titoli di Stato. Sapete che hanno delle scadenze negative, che hanno delle non hanno remunerazione praticamente in questo momento i titoli di Stato, anzi per sottoscrivere un titolo di Stato con lo Stato italiano addirittura ho un rendimento negativo per tutta una serie di scadenze, addirittura quasi fino ai 5 anni. Moria Longo ricorda che ci sono 18.000 miliardi di dollari di obbligazioni a tassi negativi in giro nel mondo, quindi è un tema che, come sapete, non riguarda solo l'Italia. Le obbligazioni e i titoli di Stato hanno in gran parte perso sia la loro natura di reddito fisso sia quella di tradizionale contrappeso al mercato azionario. Questa è una condizione con la quale ancora pochi risparmiatori hanno fatto amicizia, hanno preso confidenza, per cui c'è un'analisi molto dettagliata di quello che accade nel mercato in questo momento, con anche le evidentemente opportunità di investimento che comunque in questo mercato ci sono, però bisogna essere molto selettivi e possibilmente far fare ad un investitore qualificato e professionale. A proposito di consumi delle famiglie, ne abbiamo parlato anche ieri sera a Focus Economia. Ieri è stata diffusa l'indagine 2021 Restart, ripartire, il nuovo inizio per l'Italia e gli italiani, e il sondaggio 2021, l'anno che verrà, svolto in collaborazione con il mondo Coop e Nomisma, un rapporto molto dettagliato sulle previsioni di spesa degli italiani appunto per il prossimo anno dopo il crollo dei consumi registrato nel 2020. È in arrivo, dice il rapporto, la brezza di una ripresina che probabilmente appunto farà registrare qualche segnale di recupero anche per il prossimo anno. Nel secondo anno dell'era Covid 2019, prevede Coop, la spesa delle famiglie premierà la casa, la salute, le tecnologie digitali, riprenderanno quota anche le attività legate al tempo libero, in primis viaggi e vacanze, oltre al ritorno della convivialità e socialità. Questo quanto prevede Coop, vedremo nei prossimi mesi se così sarà. Certamente sui viaggi In molti confidano di poter cominciare a fare qualche piccola prenotazione per la prossima estate, confidando anche nei primi effetti della vaccinazione che è iniziata in questi giorni, ma vedremo appunto se questo settore potrà recuperare, visto che è stato il più mortificato e martoriato dalla crisi del 2020. Una notizia che riguarda il nostro rapporto con le compagnie di telecomunicazione sarà magari anche una notizia che commenterò con il nostro primo ospite di questa mattina, che vi vado a presentare tra un attimo. H-O Mobile, io non conoscevo neanche questo operatore, scopro che esiste, presente sul mercato e ha anche truffato i suoi clienti, perché proprio la stessa compagnia avrebbe confermato il furto di alcuni dati a danno della propria base clienti. In una nota la compagnia ha ammesso quanto trapelato già a fine dicembre dello scorso anno, ovviamente, ovvero un attacco hacker e la conseguente sottrazione illecita di alcune informazioni e dei dati delle SIM, quindi evidentemente più che una truffa, scusate. Me ne scuso con la compagnia perché ho definito impropriamente l'accaduto, ma la stessa compagnia sarebbe stata vittima di un attacco hacker che poi si sarebbe ripercosso chiaramente sulla base clienti. La compagnia ha annunciato l'avvio delle indagini in collaborazione con le autorità. Secondo la nota diffusa dall'azienda, i dati carpiti sarebbero esclusivamente anagrafici e quelli relativi alle SIM. I malintenzionati potrebbero quindi essere in possesso delle generalità dei clienti, con nome, cognome, numero di telefono, codice fiscale, email, date, luoghi di nascita, nazionalità ed indirizzo. Quanto basta a rifare un codice fiscale truffaldino? E stando alle verifiche effettuate da parte della stessa Omobile, non sarebbero però stati sottratti i dati relativi al traffico, i dati bancari o i dati relativi ad altri sistemi di pagamento. È una notizia che continueremo naturalmente a monitorare, perché comunque ci sono diverse centinaia di clienti che sono stati colpiti da questo attacco, chiaramente denunciato dalla stessa compagnia. Ieri qualche associazione dei consumatori però si è lamentata del fatto che la denuncia della stessa compagnia sarebbe arrivata con un po' di calma, quindi non tempestivamente, anche nei confronti appunto della base clienti. Io questo non lo so per certo, ma insomma un'associazione dei consumatori segnalava anche questo aspetto. E allora del nostro rapporto con le associazioni dei consumatori parleremo questa mattina. Raccontateci perché vi siete rivolti ad un'organizzazione lo scorso anno, qual è stata l'emergenza per la quale avete dovuto chiedere consulenza, o siete intenzionati in questo 2021 a dare battaglia su qualche cosa. Ne parleremo diffusamente questa mattina. Partiamo. Come vi dicevo prima, anche questa è una puntata della tradizione di Due di Denari. Quali sono state le principali battaglie delle associazioni dei consumatori lo scorso anno, il terribile anno dello scoppio della pandemia, e con che prospettive si è aperto il 2021? Le organizzazioni dei consumatori, devo dire, sono sempre state in prima linea anche in un periodo che è stato difficilissimo, ma gli sportelli sul territorio di tutte le associazioni non hanno mai fatto mancare supporto e assistenza. È stato necessario in primo luogo aiutare i cittadini a capire tutti i provvedimenti che da marzo in avanti ha varato il governo, poi si sono dovute portare avanti le battaglie di sempre, le conflittualità dei rapporti con le società telefoniche, i fornitori di servizi, con la banca, i problemi con i trasporti, le assicurazioni, le vacanze, i viaggi saltati, le cerimonie saltate, quindi l'impossibilità di rispettare migliaia di contratti, le nuove modalità di acquisto con l'e-commerce, le palestre chiuse, i biglietti per spettacoli e concerti non utilizzati. È stato l'anno dell'erogazione di un oceano di voucher e bonus, molti di difficile fruizione, perché ci hanno richiesto anche di accreditarci con la pubblica amministrazione in un modo nuovo rispetto al passato. Insomma, un anno intenso in cui il mondo si è fermato e che, come vi ricordavo, però ha visto le associazioni dei consumatori in prima linea a sostenere e difendere i consumatori stessi. Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit, la lobby dei consumatori, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Debbie.
Allora, buongiorno Debbie, sì, in amicizia, fraterna naturalmente, perché noi siamo amici tra di noi, ma siamo molto amici soprattutto dei consumatori. Luigi, quali sono le parole che hanno accompagnato la situazione pandemica secondo la sensibilità di consumerismo.it?
Intanto ti anticipo che quella del 2021 sarà sicuramente cyber security, quella del 2020 invece, quelle del 2020 sono state sicuramente inadempimento. Per dirtene una, dovevi sposarti, avevi versato la caparra, da un giorno all'altro ti è stato detto non potevi più sposarti. Come ci si comporta in questo caso? E beh, abbiamo visto una tutela del consumatore, soprattutto da un punto di vista del diritto, che si è dovuta abbastanza organizzare quest'anno, perché eravamo sicuri che le norme e soprattutto i codici avessero la certezza di adattarsi alle situazioni quotidiane, invece poi ci siamo ritrovati che in realtà un po' di bronfizzazione è stata da fare per forza. Nei casi specifici come in questo, ad esempio, quante persone avevano già versato la caparra per l'acquisto di un servizio a cui hanno dovuto rinunciare e hanno dovuto inizialmente magari fare anche un po' un negoziato con i fornitori di questi servizi, che anche loro si sono trovati nella stessa condizione del magari di coloro che avevano fissato già la data del matrimonio. Bene, all'inizio non è stato molto facile, devo dire che la resistenza, tra l'altro, poi non sapendo quanto durava tutto questo, quale sarebbe stata la risposta del governo, quali le misure economiche, abbiamo fatto, devo dire, uno sforzo enorme anche nel cercare di far capire alle persone che il problema era per tutti, non era solo per, esatto, chi non si sposava più, il problema era anche per il catering, che da lì in poi non avrebbe più lavorato.
E quindi, insomma, avete dovuto anche in qualche maniera fare un'azione non solo di sostegno e assistenza ai consumatori, ma qualche volta anche un richiamo al buonsenso e all'agire all'insegna della responsabilità. Scusami, intanto Luigi, stavo guardando i messaggi che arrivano dagli ascoltatori. Sì, sono consapevole che prima mi sono espressa male. Ho detto che O-Mobile non lo conoscevo. So che è di Vodafone, nel senso che non avevo avuto mai modo di raccontare di nulla di questo operatore. Mi sono espressa male adesso, proprio sono abbastanza ignorante sul tema delle telecomunicazioni. Sapevo però che O-Mobile è riconducibile a Vodafone, che è il più grande operatore di telecomunicazioni, appunto, mobile, probabilmente a livello sicuramente europeo. E molti ascoltatori, appunto, ci stanno scrivendo di essere clienti di questo operatore, che la compagnia in questi giorni ha inviato delle comunicazioni attraverso l'SMS sul fatto che i dati siano stati trafugati, come abbiamo segnalato appunto all'inizio. Ma in molti ci chiedono che cosa devo fare. A questo punto, essere io che segnala alla polizia postale o ad un'autorità quanto accaduto, oppure, Luigi, ti faccio fare una consulenza seduta stante, secondo te come bisogna comportarsi in questo caso? Ci deve pensare la compagnia o individualmente? Guarda, meglio se anche noi appoggiamo una pezza?
È assolutamente fondamentale che lui faccia comunque un esposto alla polizia postale, anche perché, ripeto, questo sarà l'anno della cyber security. Hai introdotto il tema come non potevi fare meglio. Tieni conto che una carta di credito vale dai 5 ai 16 euro, una scansione della patente dai 4 ai 21, il selfie con i documenti d'identità arriva anche a 50 euro, quindi la cyber security quest'anno sarà veramente il tema centrale per la tutela del consumatore. Come vedi, ci cadono delle compagnie di grandi dimensioni.
Infatti,
questo perché nel dark web vengono acquistati i dati degli utenti.
E infatti questo è quello che è capitato a O-Mobile, che questi dati sono stati fatti poi circolare, sono finiti sul cosiddetto web oscuro.
Esatto, se capita alla più grande compagnia telefonica in Europa, potete immaginare cosa può succedere alle società di dimensioni medie, da quelle dai fornitori di energia, acqua e gas. Immaginate quanti milioni e milioni di dati censiti nei drive di questi fornitori di servizi ci sono rispetto a contenuti straordinari della nostra, certo, vita. Comunque, consiglio di fare un esposto alla polizia postale.
Benissimo, quindi anche in via individuale, anche se la stessa compagnia si sta muovendo per tutelarsi e tutelare tutti i suoi clienti. Allora, ho chiesto all'inizio, Luigi, ai nostri ascoltatori di raccontarci per quale situazione hanno interpellato lo scorso anno un'associazione dei consumatori e se sono intenzionati a farlo anche quest'anno. Ti dico già su che cosa vi dovrete battere. Molto spesso, ci racconta un ascoltatore, contatterò molto presto un'associazione dei consumatori, non so ancora quale. Ecco, anche qui poi è importante individuare magari quelle che hanno delle specializzazioni su certi campi, e se volete magari poi scriveteci anche a 2didenari@radio24.it, anche su questo siamo in grado di orientarvi, perché molte occupano tutti gli spazi, fanno molto, ma c'è anche chi ha un grado di specializzazione piuttosto rilevante. Allora, questo ascoltatore ci scrive: mi voglio far aiutare con il mutuo di acquisto prima casa di mio figlio, ho chiesto il recesso da assicurazione non obbligatoria, non vogliono concederlo se non a fronte della rimodulazione dell'entità del mutuo. Mi pare una pratica un po' forzata. Luigi, che ne pensi di questo caso?
Ma penso che basterebbe segnalarlo alla Banca d'Italia e in una nota scritta, ovviamente la Banca d'Italia risponderà al consumatore se la banca può o meno fare questa pratica. Certo è il momento di forte squilibrio tra il consumatore e gli operatori di vari servizi e settori, pone il condizionatore in una causa di debolezza, per quello si fa riferimento a delle organizzazioni che si occupano di questo mestiere. Si faccia aiutare da un'associazione consumatore, cerchi di capire qual è quella che fa il caso suo, però un'altra cosa importante, esistono delle autorità di vigilanza e controllo che molto spesso pensiamo non facciano nulla, ma invece fanno tanto.
L'antitrust
per noi.
Penso che quest'anno abbia vinto la palma per quello che riguarda l'attività e l'operatività, multe, segnalazioni, istruttorie aperte, l'autorità a garanzia del mercato, della tutela del mercato, quest'anno è stata, l'anno scorso è stata davvero encomiabile per quello che riguarda le battaglie intraprese a tutela dei consumatori, Luigi.
Sì, ma perché poi ci limitiamo a pensare a quante sanzioni hanno fatte, ma tanto poi le multe non le pagano. Non è così, non è questione solo di multe. Cioè, quando l'antitrust interviene, li obbliga a cambiare determinate prassi. E poi, se interviene su un'azienda che si è comportata in un modo, è come se gli mette una macchia di olio sulla camicia che non si toglie più. E quindi il consumatore che oggi per ogni cosa cerca sempre la recensione su internet avrà anche la possibilità di capire se quell'azienda fa il caso suo o meno, perché magari è stata già toccata dall'antitrust.
E invece abbiamo, tra l'altro voglio segnalare, ma l'abbiamo raccontato anche in una puntata di Due di Denari, che i soldi che vengono raccolti poi con le multe e le sanzioni appunto appioppate alle compagnie, spesso sono anche molto salate, vengono rigirate al Ministero dello Sviluppo Economico, che le redistribuisce all'Associazione dei Consumatori, dietro però la condizione di organizzare progetti specifici. Quindi le associazioni dei consumatori prendono questo denaro, ma dietro elaborazione di progetti che devono poi essere certificati, bravo, e documentati, giusto?
Esatto. Quest'anno c'è una cosa in più molto bella, tra l'altro, che parte dei fondi dell'antitrust, delle sanzioni vengono riutilizzate dalla stessa antitrust per fare un bellissimo progetto di informazione e divulgazione della tutela del consumatore, perché il problema serio, Deborah, qua in Italia è che molto spesso entriamo in un negozio e pensiamo di poter sostituire un prodotto e di averne titolo diritto e non sappiamo invece che non ne abbiamo diritto, questo per dirtene una, perché non conosciamo quali sono veramente i nostri diritti e i nostri doveri. Se li conoscessimo realmente saremmo molto più forti anche nei confronti di qualsiasi operatore. L'antitrust fa proprio questo di mestiere, quest'anno ha avviato anche una bellissima campagna che si chiama Conviene Saperlo, sì. Tra l'altro sta funzionando benissimo anche in termini mediatici, andate sul sito convienesaperlo.it che è dell'antitrust e imparerete anche a segnalare qualcuno che vi ha fatto un torto, come nel caso della banca di prima.
Allora, tra l'altro io invece segnalo che ce ne siamo occupati di questa campagna proprio con l'antitrust poco prima di Natale, trovate anche la puntata che vi riepiloga il tutto sul sito di Radio 24. Allora, c'è un ascoltatore, Luigi, che invece ci chiede ho aperto un'istanza, sempre seguendo le indicazioni di un'associazione dei consumatori, all'AGCOM, l'autorità garanzia delle comunicazioni, per un problema di servizi erogati da una grande compagnia di telecomunicazioni, servizi che non avevo richiesto e quindi la compagnia non era stata autorizzata ad erogare. Il 20 gennaio vado in udienza con le compagnie di telecomunicazioni che hanno estato il 2020 e che hanno si prospetta il 2021, visto che è un terreno sul quale tu lavori parecchio.
Sono sempre uno dei principali, sempre uno dei settori più complesso e complicato e soprattutto problematico. Sarà anche la mole di numeri di utenze, di consumatori, di contratti esistenti. In Italia ci sono quasi 110 milioni di SIM, ci sono aggiunte già quasi un'altra decina di milioni di SIM legati ad esempio all'Internet of Things, il cosiddetto frigorifero, che comunica con altri. Ricorderemo questo è stato l'anno dello scandalo aperto dalla Procura di Milano riferita alle attivazioni non richieste da parte dei congelatori, cioè venivano oppure dei sistemi di sicurezza, protezione e controllo, cioè era come se la videocamera di casa si attivava la lettura dell'oroscopo. È un settore che comunque sembra che quest'anno sta andando alla grandissima, ha fatto molti soldi, è pur vero che senza la telefonia noi non saremmo stati in casa, non avremmo fatto lavoro, internet, fad e così via. Si sono scoperti anche numerosi vulnus, ovvero che era un paese estremamente arretrato dal punto di vista tecnologico, la fibra, abbiamo visto quanto è stata importante in questo anno, chi aveva la fibra non ha avuto interruzione durante una video call importante di lavoro, oppure ha potuto fare in modo che tutta la famiglia fosse connessa, ma nello stesso tempo a quanti non è capitato che per attivarti una fornitura ti hanno detto che potevi attivare la fibra e ti hanno fatto il contratto di fibra, ma non potevi nemmeno attivare un benedetto rame, eppure hai dovuto passare settimane intere, se non mesi, a cercare di disdire un contratto per il quale poi ti hanno mandato 200 euro di fattura. È un servizio molto complesso, spesso gli operatori lavorano troppo di pancia in comunicazione, un po' meno con il customer care. Tutt'oggi c'è tutto un grossissimo tema di assistenza e supporto ai clienti che stanno completamente digitalizzando, togliendo il cosiddetto uomo al posto della macchina. Vedremo, i consumatori però devono anche in quel caso imparare a non credere subito all'offerta tutto incluso, certo, ma a leggere un po' i contratti.
Però il tema è che il mondo è diventato veramente estremamente concorrenziale e si fa molta confusione ad orientarsi complesso, in un panorama complesso, molto complesso. Esatto.
Allora, complesso, tra l'altro, prima c'avevi un contratto di luce, gas e acqua. Esatto. Oggi hai almeno 15 contratti.
Dai monopoli siamo passati al mercato libero e questo genera chiaramente sicuramente opportunità, ma anche conseguenze non sempre positive. Allora, qua sono arrivate una marea di domande e ovviamente c'è anche chi ci scrive. Angelo da Roma voleva intervenire telefonicamente, sintetizzo io la sua richiesta: non è ancora riuscito ad avere rimborso per le fatture a 28 giorni.
Sì.
E vabbè, e lì ancora qualche residuo ce l'abbiamo.
Io però, 400 milioni.
I casi segnalati sono tanti, ma prima di salutarti Luigi io volevo, poi abbiamo un avvicendamento con altre due organizzazioni.
Abbiamo tutto l'anno per parlare.
Guarda, lo sai che ti chiamiamo. Tra l'altro, scusa, io non ho ricordato che con voi di Consumerismo noi di Due di Denari abbiamo fatto un'operazione da la scorsa primavera per diversi mesi, Omo Covid, Omo il prontuario COVID per i cittadini. Adesso probabilmente le risposte che in quel frangente abbiamo dato ai cittadini e agli ascoltatori di Radio 24 sono scadute perché stavamo rispondendo sull'onda dell'emergenza.
Sono tutte qui, comunque, sono tutte online, quindi se vogliono leggerle i consumatori hanno problemi possono tornare su.
Esatto, e noi adesso ricostruiremo in qualche maniera anche quella operazione, magari modificando un po' la struttura, utilizzando i podcast. Ci stiamo inventando qualcosa di
come
bello con Luigi per ritornare.
Abbiamo bisogno di risposte.
Esatto, daccene una Luigi prima di salutarci, perché anche questo è un po' un tema che genera molta confusione. A me dispiace perché c'è sempre la convinzione che certi servizi debbano essere sempre erogati gratuitamente e che chi mette a disposizione la sua esperienza, la sua competenza, la sua professionalità debba comunque, come per esempio capita nelle associazioni dei consumatori, farlo gratuitamente. Anche voi avete un pool di legali che vi aiuta a rispondere ai bisogni delle persone. Le persone non vengono pagate, c'è grande volontariato naturalmente, ma comunque anche un'associazione dei consumatori per vivere e per mettere a disposizione dei servizi di base a chi ne ha bisogno, li deve pagare, e quindi molti si lamentano ogni volta che chiedo aiuto ad un'associazione dei consumatori, mi chiedono comunque di sottoscrivere un'adesione, un abbonamento e non lo so che cosa devo dire su questo.
C'è una via di mezzo su questo. Io penso che gran parte dell'informazione generale le associazioni debbano farla gratuitamente, tra l'altro vengono pagati con i fondi dell'antitrust per farlo. Quando parliamo di servizi diretti alla persona, io sfido chiunque, se vai a cerchi un avvocato, se cerchi un consulente di qualsiasi natura, che fai, non lo paghi? Cioè, se io vengo del tuo ristorante, mangio,
quindi,
balzo,
quindi
me ne vado.
Dipende sempre dal livello di consulenza chiesto. Certo. Se si tratta di un'informazione, cosa devo fare per questa cosa, fai una domanda alla GCOM, non lo so, io ti do anche il modulo, perché voi spesso erogate anche quello.
Ci sono le autorità per fare questo. Le associazioni, alcune, hanno delle politiche totalmente free rispetto a questo genere di servizi, e chi riesce a farlo bene sono poche, perché purtroppo quando sei così strutturato che sei una no profit, ovviamente poi c'è chi anche invece riesce a tirare fuori delle campagne massive e non sempre sono corrette, io sono contrario in alcuni casi, tipo aderisce all'azione di classe per questo e quest'altro, non sempre sono fondate, ma devo dire i consumatori anche in quel caso, se imparano a capire che ci sono delle autorità di vigilanza e controllo che già gli danno tutti i servizi gratuiti per proteggersi, e informarsi a un conto. Se poi hanno bisogno di assistenza, facciano attenzione a chi la chiedono, perché ci sono anche soggetti che magari ti chiedono 20 euro, ti fanno un buon servizio che costerebbe non meno di 200-300 sul mercato se lo chiedi al tuo avvocato, e altri che con 20 euro magari non ti fanno nessun servizio e te lo fanno male.
Assolutamente. Luigi, ci risentiamo assolutamente presto per le nostre prossime battaglie che condivideremo.
Grazie.
Con voi. Buon lavoro, buon anno a Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit, anche a tutto il suo alto staff che ci ha dato una grande mano lo scorso anno per rispondere ai bisogni delle persone. Intanto leggo l'ennesimo messaggio, ma io sono ben contenta perché stamattina ci state tempestando. Non so cosa fare, a chi rivolgermi. 2 anni fa ho comprato una casa, l'agente immobiliare ha voluto 4.000 euro, adesso io mi mi rifaccio di nuovo nemici gli agenti immobiliari, perché questa è un'altra battaglia che portiamo avanti. Ha voluto 4.000 euro in nero, oltre alle 2.500 davanti al notaio. Inoltre non mi ha detto che la piantina catastale non era uguale all'immobile, neanche allo stabile. Che cosa devo fare? Denunciarlo, secondo me. E secondo me sono d'accordo anche i rappresentanti delle associazioni che rappresentano il mondo degli agenti immobiliari, perché per una persona che si comporta così, questa situazione va a detrimento della reputazione di tutti gli altri e non ne sono affatto contenti. Per cui lo denunci, poi veda lei, è chiaro che qua è passato tutta questa roba in nero, non so neanche come possa andare a finire. Ci ritorneremo su questo tema. La borsa.
Io ci rinuncio.
Due di denari.
Ci state mandando tantissimi messaggi su WhatsApp, ne volevamo mandare un paio, ma sono molto lunghi perché chiaramente ci raccontate tutta la situazione della quale siete protagonisti e per la quale avete bisogno di una consulenza di un'associazione dei consumatori. Ci state anche chiamando in tanti all'800 24 0024, vedo che il tema dei viaggi è battutissimo, ne parleremo nell'ultima parte del programma con l'avvocato Carmelo Calì, legale di Confconsumatori, ma adesso invece do il benvenuto e auguro il buon anno all'avvocato Francesco Luongo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino. Buongiorno.
Buongiorno, buon anno a tutti.
Altrettanto avvocato Luongo. Allora, il Movimento Difesa del Cittadino, prima domanda naturalmente, poi anche in questo caso le proporrò la carrellata delle richieste degli ascoltatori. Che anno è stato per voi il 2020? Su quali terreni di gioco vi siete dovuti spendere in maniera particolarmente importante? Come si sta aprendo questo 2021? Quali sono le richieste più gettonate che vi fanno i vostri associati, ai vostri sportelli? Sportelli peraltro anche fisicamente credo chiudi anche per voi, perché pure le associazioni dei consumatori si sono dovute attrezzare in smart working, immagino. Avvocato Luongo.
Certamente, come tutti abbiamo subito questa crisi, ma in realtà le associazioni dei consumatori, tutte, non solo il Movimento Difesa del Cittadino, hanno lavorato tantissimo. Mai come in questa crisi pandemica che ci ha piegato come paese, oltre 70.000 morti, quindi al mondo come deceduti, i cittadini hanno avuto bisogno di chiarimenti, consigli, informazioni. Un caos informativo su cui siamo stati impegnatissimi, innanzitutto per quanto riguarda il tema delle fake news sul coronavirus, sul Covid-19, un vero caos in cui i cittadini non ci hanno capito nulla e continuano purtroppo a non capirci nulla, e lo vediamo in questi giorni con questo putpurri di zone rosse, gialle e arancioni. Quindi il primo momento importante per la nostra associazione è stato quello informativo. Abbiamo chiuso gli sportelli quando è stato tutto necessitato di smart working, la sede nazionale è ancora smart working, ma ricordo che come tutte le associazioni territoriali, gli sportelli nei territori hanno continuato a lavorare per tutti coloro che non hanno internet, che non avevano a chi rivolgersi, quindi oltre che telefonicamente anche in sicurezza. 2020 anno di crisi, 2021 è un anno in cui dobbiamo ben vedere cosa fare, soprattutto dal punto di vista di tutto quello che è cambiato per il modo di essere consumatori. Il crollo dei consumi lo conosciamo, meno 10,8%, meno 120 miliardi di euro rispetto al 2019. Nel 2021 le cose non cambieranno molto, ma le abitudini di consumo prenderanno ad avere una serie di direttrici che possiamo sintetizzare nei dati certi: il 49,2% degli italiani continuerà a spendere di meno e avremo il grande trionfo dell'online. Quindi,
avvocato Luongo, le chiedo solamente, siccome non la sentiamo benissimo, se sta utilizzando un viva voce le chiedo gentilmente di mettersi alla cornetta, perché per noi la qualità della telefonata è migliore in questo modo. Ci dispiace, so che voi siete più comodi, naturalmente potete riflettere un po' meglio senza tenere la cornetta in mano, ma la qualità della telefonata ne risente un po'. Eccoci qua. Quindi sarà Allora, in molti hanno scoperto l'e-commerce l'anno scorso, in molti già praticavano quel mondo con soddisfazione, qualcuno anche con qualche disavventura. Il settore sta diventando maturo, il consumatore sta diventando più maturo nell'utilizzo di canali ufficiali, nel non avventurarsi anche in piattaforme un po' più balorde, utilizzano con più consapevolezza il metodo di pagamento elettronico, bancomat e la carta, perché è la carta che si utilizza per fare un acquisto con l'e-commerce. E quindi questa è la grandissima rivoluzione che si è consumata nel 2020, ma in che cosa sono indietro ancora gli italiani quando si approcciano a queste piattaforme per comprare beni e servizi? Avvocato Luongo.
Guardi, il problema è sempre lo stesso: il nostro paese è affetto da un digital divide molto importante, e questo è il problema. Ricordiamo che oltre il 43% delle famiglie al sud non ha nemmeno un computer. Voglio sottolineare questa peculiarità: i consumatori italiani sono quelli che online utilizzano di più lo smartphone per gli acquisti, la percentuale del 69%, quindi PC, tablet non sono utilizzati come il telefono. Questa cosa fa sì che l'insicurezza aumenti nell'e-commerce. Se pensiamo al caso di HO, la società che ha subito un furto di dati dei consumatori.
È stato il tema da quale siamo partiti, avvocato Luongo, e non le dico quanti messaggi stanno arrivando in questo momento, proprio perché ci stanno chiedendo, anche se la società mi ha comunicato che è stata vittima di questo hackeraggio e quindi che i miei dati possono essere stati trafugati, che cosa devo fare io? Devo comunque denunciare e segnalare la situazione? C'è un approccio molto divisivo fra i nostri ascoltatori, ci dica anche lei come avvocato che cosa suggerisce di fare.
Beh, il problema c'è, bisogna chiaramente cambiare la SIM, questo creerà problemi alle persone che resteranno senza linea per un po'. Voglio sottolineare un aspetto: da gennaio 2021 tutte le piattaforme e-commerce devono implementare la Strong Authentication, la Strong Customer Authentication, quindi il cellulare diventa fondamentale, perché quando faremo un acquisto online dovremo molto spesso ricevere il messaggio sul nostro smartphone.
Per perfezionare l'acquisto con un doppio codice, quello di sicurezza, sì, quello aggiuntivo che è rimasto.
Quindi aumenta la sicurezza, aumentano le difficoltà, quindi è necessario per gli italiani imparare a usare bene questi strumenti. Quindi per le associazioni dei consumatori è fondamentale fare tanta informazione su questo tema ed essere aiutati anche dalla stampa e dai media per diffondere i nostri buoni consigli.
Allora, intanto il vostro movimento, avvocato Luongo, è protagonista insieme a Unione Nazionale Consumatori, che è capofila di questa iniziativa, e all'altro partner che è UDICON, l'Unione per la Difesa dei Consumatori, di questo nuovo progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico che si chiama Consumer Angels, e gli angeli del consumatore o del consumo. Di che cosa si tratta? Che cosa farete? Che cosa avete in mente di fare quest'anno? Come rafforzerete il vostro presidio territoriale a tutela dei consumatori e assistenza per l'assistenza dei consumatori?
Consumer Angels è stato uno dei nostri progetti più importanti per il 2020 e ha permesso di implementare tantissimo l'attività di informazione ai consumatori sulla sicurezza alimentare, proprio sull'e-commerce di cui abbiamo appena parlato, ma anche sulle ADR, la risoluzione alternativa delle controversie, e tutto ciò che attiene al mondo del diritto alla privacy, di cui purtroppo quotidianamente dobbiamo interessarci, come abbiamo visto, per gravi problemi, per hackeraggi, data breach vari. Call center, numero verde 800-161647, sportelli territoriali, e una cosa molto interessante che abbiamo fatto è avviare uno studio sull'utilizzo dei big data per i reclami, uno studio predittivo vuole andare ad approfondire, sulla base dei reclami che ci pervengono, quali sono le tendenze in atto. Sul 2021 siamo molto curiosi, perché la vita di tutti noi sta cambiando a causa del Covid, con tanto smart working, la riscoperta della casa, ma non solo e-commerce, anche la riscoperta del negozio vicino casa per le limitazioni sugli spostamenti che abbiamo avuto, e dobbiamo capire il consumatore italiano del 2021 quali saranno i suoi problemi. È una iniziativa
un'iniziativa molto interessante, di cui a breve informeremo tutti con un evento di presentazione finale.
Molto bene, allora ricordatecelo, che poi lo segnaleremo anche noi ai nostri ascoltatori. È già stato attivato, quindi, come ci diceva l'avvocato Francesco Longo, presso il Movimento Difesa del Cittadino, il call center con il numero verde che vado a ribadire, 800 16 16 47. Quindi dateci dentro, insomma, tormentateli di telefonate se vi ritenete vittime di qualche disavventura con qualche operatore commerciale di telecomunicazioni, banche, eccetera. Insomma, ci segnalateci laddove le cose non funzionano, segnalatele anzi al Movimento Difesa del Cittadino, che sta partendo insieme a Unione Nazionale Consumatori e Udicon con questo progetto Consumer Angels. Grazie all'avvocato Francesco Longo per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie a voi
per questo, grazie. 2021 che si preannuncia sfidante, forse quasi quanto lo scorso ci ha travolto la pandemia, non ne sapevamo niente. Quest'anno è arrivata la seconda ondata, abbiamo altre situazioni che ci stanno spaventando, ma con coraggio andiamo avanti, con consapevolezza, e andiamo avanti anche col traffico adesso.
Sì, tutto interessante, tutto bello, tutto simpatico, ma adesso traffico!
Due di denari.
I wish that I could fly into the sky, so very high, just like a dragonfly. Above the trees, over the seas, in all the degrees, to anywhere I please.
Volare l'anno scorso è stato molto difficile e ricorderete cosa è successo tra marzo, aprile e maggio: il mondo paralizzato, tutti gli spostamenti assolutamente impossibilitati, voli cancellati, bloccati, vacanze saltate, tanta attività anche su questo settore per le associazioni dei consumatori, perché chiaramente hanno dovuto spiegare alle vittime di quella condizione come poter fare per chiedere di essere rimborsati di, appunto, voli cancellati con delle compagnie aeree che hanno latitato per lungo periodo, e poi anche le vacanze saltate, tour operator che non sapevano come fare per anche rispettare le indicazioni del governo, che ha detto comunque dovete riconoscere dei voucher a chi non ha potuto fare la vacanza. Quindi il mondo del turismo davvero in grandissima difficoltà da ogni punto di vista, dal punto di vista del consumatore ma anche dal punto di vista degli operatori, che naturalmente sono anch'essi stati vittime di quella situazione straordinaria. Carmelo Calì, l'avvocato Carmelo Calì, legale della Conf Consumatori, specializzato nel settore viaggi, ci dà sempre una grandissima mano, non solo in diretta ma soprattutto nel dietro le quinte di queste situazioni. Avvocato, ben trovato e buon anno naturalmente.
Salve, buongiorno, buon anno a voi e agli ascoltatori.
Partiamo subito con un caso concreto, con quello di Giuseppe da Bergamo, uno delle tante vittime delle vacanze saltate lo scorso anno. Giuseppe, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Ci dica cosa le è successo.
Allora, io con la mia famiglia abitiamo a Bergamo e dovevo rientrare in Calabria a salutare i miei parenti. Avevo prenotato il biglietto aereo con la Ryanair per giorno 21, partenza da Bergamo, volo Ryanair, giorno 21 e rientro.
Di che mese, di che anno, Giuseppe?
21 dicembre 2020. E rientrare poi con volo da Lamezia a Bergamo, giorno 6 gennaio 2021.
Sì.
Il problema è questo qua, praticamente con il nuovo decreto poi del 3 dicembre, il DPCM del 3 dicembre di Conte, praticamente lo spostamento tra regioni era vietato.
Mm-hmm.
E io chiedo all'avvocato se è possibile avere un rimborso o un voucher eventualmente.
Sì. Allora, grazie a Giuseppe. Una situazione ricorrente, quella del nostro amico, molto ricorrente la scorsa primavera, la scorsa estate, avvocato Calì, e anche comportamenti molto diversi fra le compagnie aeree. Quindi ci siamo dovuti confrontare proprio con situazioni non solo diverse, perché ognuno di noi aveva una condizione diversa da affrontare con il proprio operatore di viaggio, l'agenzia o l'operatore online o con la compagnia aerea, ma anche comportamenti molto differenziati fra gli stessi vettori. Cosa suggerire a Paolo e qual è oggi la situazione che voi affrontate ricorrentemente ai vostri sportelli?
Ma allora, innanzitutto rispetto all'ascoltatore, io direi di insistere perché diciamo vi è stata una circostanza ben nota che ha impedito il volo, quindi su cui il passeggero non ha nessuna responsabilità e quindi ha diritto benissimo a ottenere il rimborso del prezzo del biglietto che ha pagato per intero senza nessuna deportazione. Il problema è di consiglierei di insistere e di non fermarsi al primo diniego che sono certo ci sarà. E quindi perché
più che dinieghi, avvocato Calì, non rispondono proprio a volte qua, cioè, esatto, perfetto. Anche perché diciamo che la mole delle richieste che arriva è altissima. Giustifichiamoli in questa maniera, cosa che è oggettivamente vera, però forse più che dire di no, a volte proprio non rispondono, latitano.
Sì, bisogna insistere un po'. Purtroppo avveniva anche nel passato, anche prima del Covid c'era questo costume di non rispondere ai passeggeri. In ogni caso io direi di insistere, le questioni sulle quali noi stiamo diciamo, lavorando sono soprattutto quelle relative alla inutilità del voucher. Noi abbiamo sempre contestato il voucher e stiamo consigliando ai passeggeri di continuare a contestarlo, sia perché c'è un'infrazione nei confronti dell'Italia ancora in corso, sia perché l'antitrust non si è fermato su questa faccenda. Quindi il nostro avviso, nonostante le norme, la partita è ancora tutta aperta e quindi consigliamo alle persone, anche quando ricevono il voucher, di dichiarare che non costituisce accettazione ma solo diciamo eccetera. Però vi sono alcuni fenomeni e quindi su questa cosa insistere e chiedere sempre il rimborso del prezzo in denaro. Però vi sono alcune questioni che diciamo stanno venendo fuori, ad esempio l'inutilità del voucher. Abbiamo detto sin dal primo momento che non garantiva l'effettività del servizio acquistato. Inoltre, se io ho acquistato una tratta, con quel voucher non potrò mai di fatto poter riacquistare un prezzo per quella tratta perché sarà diciamo,
ecco,
diciamo noi adesso abbiamo molti casi di persone che anche volendo utilizzare il voucher si cercano di collegarsi online e online non possono fare la prenotazione col voucher e vengono rimandati al call center. Il call center, che è a pagamento, a prescindere dal fatto che è a pagamento, gli dice però che il prezzo per poter acquistare quella tratta non è X, certo, che così come veniva riportato online, ma è X più Y. Quindi il voucher è una presa in giro di fatto in quello che è l'applicazione pratica, perché il consumatore, se vuole utilizzarlo, non potrà mai
replicare le stesse identiche condizioni.
Perfetto, ecco. E quindi questa è una diciamo, questa è l'esperienza che purtroppo stiamo trattando, così come stiamo venendo fuori anche sulla questione attuale. Attenzione a questa diciamo promozione di acquisti oggi, dicendo se vuoi rinunciare poi puoi rinunciare tranquillamente e ti diamo la possibilità di rimborsare le somme, cioè, perché l'esperienza sta insegnando che tutti coloro che hanno acquistato con la promessa di poter rinunciare, nel momento in cui hanno hanno tentato di esercitare la facoltà di rinunciare, si sono ritrovati con un sistema diciamo informatico della compagnia totalmente faraginoso, che impediva loro o di poter appunto recedere e quindi rinunciare, oppure frapponendo tutta una serie di intoppi burocratici digitali impediva di fatto al consumatore, ha impedito di fatto di poter utilizzare. Quindi attenzione, perché quella semplicità, quell'automatismo che viene sbandierato al momento in cui viene venduto il biglietto non esiste, nella realtà purtroppo non esiste.
Cioè, avvocato Calilla, voglio solo, la interrompo solo brutalmente un attimo per leggerle il messaggio di un'ascoltatrice, Elisabetta, che dice: io ho un'agenzia di viaggio, non state dicendo una cosa corretta, perché l'avvocato dice, perché il voucher è stato permesso dal governo appunto con decreto. Sì, ma infatti l'avvocato stava semplicemente dicendo che come associazione dei consumatori non sono mai stati d'accordo, esattamente come gli operatori del settore, con il tema del voucher difficilmente spendibile, tant'è vero che anche anche dall'Europa è arrivato un richiamo alle società che ai vettori in particolar modo che escludevano il rimborso economico ma volevano rimborsare solo attraverso il voucher. Anche l'antitrust italiana ha deciso proprio di recente di non portare avanti nessuna misura cautelare a conclusione di 4 procedimenti che erano stati avviati nei confronti di 4 compagnie, le low cost, Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama, proprio perché offrivano il rimborso dei biglietti in caso di cancellazione dei voli solo attraverso il voucher, e poi hanno dato appunto la possibilità di scegliere tra rimborso economico oltre che il voucher, quindi l'antitrust ha bloccato anche il procedimento istruttorio. Quindi spero nella mia confusione di aver detto una cosa corretta. Avvocato Cali, dove era rimasto?
Sì, no, bisogna fare una precisazione su questo ultimo aspetto. Ci sono altre 2 compagnie, l'Italia e Vueling, però in ogni caso, quindi sono 6 le compagnie, ma attenzione, l'antitrust diciamo, ha deciso di non adottare nessun provvedimento cautelare rispetto a un comportamento che avevano queste compagnie, che dopo l'emanazione del decreto del 16 maggio che consentiva di ripartire a partire dal 3 giugno, avevano, diciamo, cominciato a vendere dei biglietti, salvo poi diciamo, cancellare questi voli e dare il voucher. Allora l'intervento, ecco, bisogna chiarire che l'intervento dell'antitrust che diciamo, ha posto fine dal punto di vista del cautelare è soltanto limitato a questa attività di questo periodo della vendita di questi biglietti, per cui le compagnie avevano a tappeto iniziato a vendere, poi diciamo è come se vendevano dei biglietti a vuoto perché poi subito dopo li cancellavano. Allora rispetto a questo il procedimento resta aperto, continua, e però questa è cosa diversa da quelli che sono i voucher diciamo della normalità, chiamiamoli così, diciamo dei precedenti, quindi sono fattispecie diverse. E sulle cancellazioni bisogna fare attenzione, perché stiamo registrando un fenomeno proprio nell'ultimo mese di strane cancellazioni fatte prima dei 15 giorni, cioè il regolamento dice che se
chiudendo, avvocato Cali, purtroppo questa cosa non riesco a fargliela raccontare perché sono le 11:58 e devo salutarla. Lo tenga in caldo l'argomento, perché la richiamo al più presto. Rimettiamo insieme un po' di casi e poi rifacciamo un punto della situazione anche su queste novità che si stanno manifestando proprio in questo primo scorcio di 2021. Due di Denari termina qui. Grazie a tutti le battaglie delle associazioni dei consumatori, ma abbiamo tutto l'anno per continuare a seguirle e ad aiutarvi per quanto possibile per noi. E noi ci risentiamo stasera a Focus Economia. Buona giornata a tutti.